At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto.
Man mano che i due avanzavano nel boschetto, si rendevano conto che qualcosa non era normale attorno a loro. Quello in cui stavano inoltrandosi non somigliava più ad un bosco, di un parco o in una grande metropoli. Attorno a loro cominciava ad ergersi una vera e propria foresta rigogliosa che pian piano chiudeva le fronde sulle loro teste, nascondendo parzialmente la vista del cielo. L'aria si fece profumata di fiori ed erba. Il terreno divenne morbido e il sentiero che camminava avanti a loro diventò via via meno battuto, fino a sparire tra le fronde di un prato verdissimo. Ben presto si ritrovarono circondati dalla fauna e il silenzio venne interrotto soltanto dai loro fiati ansimanti e dai cinguetti degli uccelli. Un ruscello ben udibile si sentiva in lontananza. Innumerevoli tulipani blu incominciarono a fare capolino agli angoli della strada, inebriandoli coi loro profumi troppo intensi. L'energia tutta attorno si fece cristallina, pregna di positività e allo stesso tempo densa come schiuma. La fine delle catene luminose non si vedeva ancora e un nuovo avvallamento del terreno pareva continuare a nasconderle dall'orizzonte. Quell'atmosfera così strana avrebbe dovuto far loro del bene in apparenza, invece pareva sortire l'effetto opposto. Più camminavano, più quell'energia positiva aumentava, cozzando contro la sporcizia caotica con cui Envil e Rudy si erano insozzati nel corso dei combattimenti. Le loro teste vorticavano e il fiato sembrava sempre meno per prendere respiro. Muovere ogni passo sembrava faticoso oltre misura, come se indossassero scarpe di pietra. Envil ad un certo punto si schiantò al suolo di faccia senza che Rudy riuscisse a intercettarla, distrutto com'era. Il ragazzo sussultò e si chinò subito per soccorrerla, perdendo sudore dalla fronte. Si inginocchiò e la tirò su, accostandola a uno dei vigorosi tronchi dei sempreverdi che li attorniavano. La ragazza sedette per un po' con la schiena adagiata al fusto, respirando con fare irregolare. Rudy rimase appoggiato su un ginocchio accanto a lei, studiando nel pallore sulle guance, schiacciato dalle macchie di luce che penetravano dalle fronde dei sempreverdi. Ne approfittò per riprendere un po' il fiato, rendendosi conto che era l'energia negativa rimasta loro incollata a rendere tutto così complicato. Se avesse avuto abbastanza forze, avrebbe utilizzato il Reiki su entrambi, ma per qualche ragione nessuno di loro due si era ancora rigenerato abbastanza da poter usare le proprie essenze. Anche soltanto evocare il Reiki sarebbe stato arduo e dal momento non poteva rischiarsela. Doveva sperare che le loro forze tornassero presto, perché nelle condizioni attuali non avrebbero avuto nessuna speranza di spezzare l'ultima effigie. Chiunque altro si sarebbe scoraggiato in condizioni simili, ma Rudy aveva un'esperienza vecchia di secoli che gli aveva insegnato come le forze superiori fossero piene di risorse e sorprese.
Il karma prenderà la sua via,
sussurrò. Gli parve di riuscire a respirare un po' meglio e guardò Envil riaprire gli occhi blu. I due si guardarono in silenzio per un po', con le proprie energie che si cercavano e che, ancora una volta, trovavano contatto. Aiutami ad alzarmi. Continuiamo, esternò poi Envil in tono sfibrato. Il ragazzo provò un moto di affetto profondo verso di lei e le passò le braccia attorno per aiutarla a sollevarsi. Le si accostò all'orecchio durante quell'operazione, sussurrandole:
tu mi rendi fiero.
Lei sentì il cuore accelerare, un afflusso di sangue le restituì colore alle guance. Avvertì gli occhi bruciare. Rudy la prese di nuovo per mano e continuarono a testa bassa per il sentiero che si faceva via via più scosceso. Non avevano idea di quanto tempo fosse passato da quando si erano incamminati lasciandosi Villa Cornelia alle spalle e nemmeno di quando si fossero inoltrati dentro Restia di preciso, ma erano decisamente lì. I tulipani blu che punteggiavano la strada man mano che proseguivano parlavano chiaro, così come quell'energia inconfondibile nell'aria. Non erano mai riusciti a giungerci senza utilizzare un portale runico o qualche altro corrispettivo, e il trasmutante si rese conto che tutto quello andava al di là delle sue conoscenze e della sua comprensione. Il tempo sembrava scorrere all'infinito e nel contempo essere impigliato nell'immobilità. La ragazza aveva controllato rapidamente lo smartphone e lo schermo era spento. Aveva provato a riaccenderlo, ma non c'era riuscita. Non se ne era stupita più di tanto. Rudy aveva riprovato a contattare Nazar chiedendosi se si trovasse lì, ma lo avvertì nella sua dimensione bianca personale. Questo gli spedì un calcio di apprensione nello stomaco. Non ci tornava da un bel po'. Sentì che il suo vecchio amico era profondamente addormentato. Si chiese se anche stavolta ci sarebbe rimasto per anni. Data la sua nuova essenza di Crucian completo, si augurò che non fosse così, che sarebbe guarito in fretta. Deglutì, sentendo la gola fargli male, tanto era secca. Avrebbe ucciso per avere un po' d'acqua. Si domandò in che condizioni fosse il Crucian di preciso, come lo avesse ridotto Banjuk. Sapeva per certo che quel demonio era ancora in vita. Lo avvertiva, anche se molto distante. Quando infine i due giunsero in prossimità del simulacro, gli parve quasi un miraggio. Il bosco era sfociato su un campo aperto totalmente sommerso dai tulipani, che si propagava per chilometri a perdita d'occhio, nient'altro che erba e i puntini blu. Una brezza fresca e aromatica spettinò loro i capelli, asciugandogli parzialmente il sudore sulla fronte. Askar socchiuse gli occhi per un momento, fissando le catene dorate conficcarsi all'interno di un altro scrigno, molto più grande del precedente. Serrò la mandibola, deglutendo. Non ci voleva. Se anche si fossero rigenerati appieno, erano profondamente spossati dalle battaglie delle ultime ore. Come avrebbero fatto a trovare le energie sufficienti per distruggere anche un secondo scrigno magico? Il grosso baule di legno lucido, come il precedente, intarsiato, con simboli del medesimo idioma, indecifrabile agli occhi di Envil, si poteva bene intravedere, nonostante la nube caliginosa che ne celava a tratti la figura. La ragazza si avvicinò all'effigie, affiancata dall'amico. Un altro baule degli spiriti elementali, indovinò. Il vento le smosse il cardigan attorno alle gambe. Rudy annuì con aria grave.
Elementali della terra,
sottolineò. Sollevò una mano con cautela per sondare l'energia attorno allo scrigno, digrignando i denti per sopportare il dolore.
Anche qui era contenuto un manufatto proibito.
Li ha usati invece, vero? Envy le spostò su Rudy uno sguardo estremamente serio, pallida in viso. Banjuk ha usato quei manufatti sia sul baule del lago che per sigillare questo. Lui si rabbuiò.
Sì, è così. Mi ero sbagliato pensando al contrario.
Quel mostro non ha più limiti, fece la ragazza con rabbia. Subito dopo, qualcosa vibrò con prepotenza alle loro spalle e i due si voltarono a guardare. Una nuova ondata di energia negativa li sorprese, martoriandogli il capo con una fitta pioggia arroventata di dolore. Due occhi viola si profilarono nel vuoto, fissandoli con un intenso carico d'ira. Il trasmutante li riconobbe immediatamente e parò distinto Envil con un braccio. La ragazza si fece indietro, mentre il corpo di Sirio appariva attorno a quegli occhi maligni, ammantato dell'essenza Arit. Il volto scolpito del ragazzo non lasciava spazio che all'odio. Anche quella volta, il pallore delle sue guance lo fece assomigliare ad un vampiro. Fluttuava a mezzo metro da terra, sospinto dall'energia di magico che gli agitava il lungo cappotto nero e i capelli biondissimi. Rudy grattò sul fondo delle proprie energie e generò uno scudo a cupola attorno a loro, cercando di mantenere spazio tra la loro postazione e il nuovo arrivato. Anvil fremette alle sue spalle. E così era vero. Non era riuscita ad ucciderlo. Ascar riuscì a richiamare un quantitativo di essenza Arit davvero insignificante che bastò appena a dipingergli lo sguardo. Lo scudo energetico che li avvolgeva era davvero troppo piccolo. Continuò a tenere il braccio proteso per parare Anvil, chiedendosi come potesse un essere come Sirio non risentire dell'ambiente così energicamente positivo in cui si trovavano, o almeno in apparenza. Stava mettendo in difficoltà perfino loro due, soltanto per qualche residuo di sporcizia, e lui, che ne aveva l'anima e i chakra intrisi, non pareva soffrirne nemmeno lontanamente. La prima smorfia di divertimento increspò le labbra rosee di Sirio, che scoppiò in una risata di scherno.
Che sciocco! Ormai la dimensione bianca non può nuocere noi oscuri. Il caos non ha limiti, ingenuo trasmutante.
Il vento spostò indietro i capelli dell'Arit malvagio, scoprendogli la fronte. Algiz provò fiaccamente a balenare, spegnendosi quasi subito.
Inoltre ho mangiato i tulipani, Rudy di Ravi, e ciò mi ha conferito ulteriore potenza. Sei così stanco da non essertene accorto?
Ascara sussultò, sondando rapidamente l'aura di Sirio. Quando si accorse che diceva la verità, fu sconvolto nell'apprendere dei suoi ricordi che era stato Tristan a consigliargli di mangiare quei fiori. Un'ondata di sbigottimento e disappunto lo stritolò. Tristan!
Perché?
Sussurrò incominciando a tremare. Sirio si sganasciò di nuovo, allungando un braccio accanto a sé.
Il tuo piccolo amichetto ha sperato che, restando in vita, io potessi redimermi. Un animo così puro da risultare ingenuo.
Decise di spiegare Sirio, mentre la lancia viola gli appariva tra le dita sottili.
Ma d'altronde dubito che avrebbe avuto il cuore di lasciar morire un suo simile, a prescindere da ciò.
Rudy continuò a tremare, sentendo la rabbia salire.
Dannazione, Tristan!
Imprecò a denti stretti. Aveva peccato in bontà quell'immensa piccola anima. E il cerchio magico si palesò stancamente sotto i piedi del ragazzo e, quando captò Anvil provare a invocare il Vegmisir, si girò a guardarla scuotendo il capo. Lei lo fissò con disappunto.
Risparmia le energie per ora. A lui penso io. Uno di noi due deve assolutamente rigenerarsi. Queste catene vanno infrante, non importa come.
Anvil piegò le labbra verso il basso.
Ma ho parlato, Anvil.
Rudy tornò a concentrarsi su Sirio, sentendosi instabile sulle gambe. Le cose si stavano mettendo talmente male che per un breve istante temette che le forze superiori lo avessero abbandonato. Sirio sogghignò.
Non riesci neanche a reggerti in piedi, trasmutante.
Rudy snudò i denti in una smorfia di rabbia.
Comprenderai che non posso proprio lasciarvelo rompere, quel nodo energetico.
Sirio protese la punta della lancia verso lo scrigno, senza smettere di sorridere in quel modo tanto irritante.
Andrebbe contro i miei interessi, tutto sommato, perciò perché non ve ne andate per la vostra strada risparmiandoci ogni sconvenienza? Mi siete simpatici voi due, fate un gran bel quadretto. Uccidervi sarebbe davvero uno spreco. L'ho capito dopo avervi affrontato singolarmente.
Quelle parole parevano sincere, benché contorte. Riabbassò la lancia e la mosse in un gesto secco verso il sentiero alle sue spalle.
Coraggio, sparite una volta per tutte e lasciate tutto così com'è.
Stavolta fu Envy a scoppiare in una risata.
Tu sei proprio un gran coglione.
Il sorriso divertito di Sirio sparì immediatamente, tramutandosi di nuovo in collera.
Ragazzina irritante, ma come diavolo hai fatto a sopravvivere finora, con la bocca che ti ritrovi?
Sirio sollevò nuovamente la lancia.
Vedo che con voi le chiacchiere non servono. Si verserà il sangue allora, se lo desiderate a tal punto.
Il tuo avversario sono io! Abbaiò Rudy, lanciandosi su Sirio. Bloccò il colpo che il ragazzo aveva liberato in direzione della cupola, mirando ad Enville. I due Arit incrociarono le lame e le lance viola sfrigolarono, colpendosi a vicenda con un accecante scintillio. Subito Ascar avanzò, incalzando con l'arma, cercando di guadagnare tempo e terreno. Se non avesse concluso quello scontro in fretta, le cose si sarebbero complicate davvero. Sentiva le forze venir meno e la sua energia era già oltre il limite. Il suo colpo venne subito parato con maestria e Sirio riuscì a disarmarlo in meno di mezzo secondo. La lancia del ragazzo scalzò via quella di Rudy, strappandogliela di mano. L'arma del trasmutante ricadde nell'erba e si frantumò, agghiacciandolo. Rudy capriolò all'indietro, schivando una sequela di colpi ben mirati che si conficcarono più volte nel terreno, sollevando zolle di terra e erba. I tulipani su cui i due si spostavano vennero schiacciati, sembrando odorare ancora di più una volta abbattuti. Enville fu obbligato a tapparsi il naso, immobile dietro la schermatura. Si costrinse a rimanere dove era, col cuore incastrato in gola. Avrebbe voluto aiutare l'amico, ma non aveva energie in corpo e purtroppo la priorità era effettivamente distruggere le catene. Provò ad accelerare il processo di guarigione richiamando l'energia Reiki, sedendosi nella posizione del loto sull'erba, ma stava richiedendo più tempo del dovuto. Cazzo! Imprecò tra i denti, adocchiando i due ragazzi combattersi. Se si fosse mossa da lì, sarebbe stata d'intralcio ed avrebbero rischiato troppo. E purtroppo attorno al perimetro del baule i fiori non nascevano. Era come se l'energia oscura si fosse fatta a terra bruciata attorno, impedendo ai tulipani di crescere. Sarebbe stato ottimo averne qualcuno a portata di mano per provare a mangiarlo, come aveva fatto Sirio, e stare a vedere cosa sarebbe accaduto. Anche a Rudy era passato di mente di provare a ingoiare un fiore, ma Sirio non gli lasciava un secondo per respirare, e un singolo errore lo avrebbe ucciso. Schivò l'ennesimo colpo coi muscoli distrutti. Non si trovò in corpo altra energia spirituale per invocare altre armi, e per timore che generarsi attorno allo scudo avrebbe sciolto quello che teneva al sicuro Emile. Poi quei ragionamenti furono stracciati di colpo da una spudisciata che stavolta gli arrivò dritta sul capo. Sirio aveva invocato l'essenza oscura e il solo spostamento d'aria aveva centrato Rudy in pieno. La ragazza strillò guardando Ascar rotolare sul prato senza forze. Un liquido rosso intenso incominciò a allargarsi nell'erba. L'arito malvagio sembrava furibondo. I suoi occhi rifulgevano di energia scarlatta.
Adesso mi hai stancato.
Grugnì in tono minaccioso. Sollevò la lancia che ancora brandiva e Enville vide con orrore che la nube caotica aveva incominciato ad avvolgerla, intrecciandosi attorno all'arma. Quando la lancia ne fu totalmente contornata, prese a emanare saette rosse e per un momento Enville sentì ogni speranza scretolarsi. Trascinò Rudy dentro alla cupola protettiva, non riuscendo a emanare neanche una scintilla della propria essenza. Si accovacciò sul ragazzo, coprendolo col proprio corpo e sentendo ogni nervo tendersi come una corda di violino. Dunque, è così che sarebbe finita? Sarebbero morti in quel modo? A così poco dalla liberazione del guardiano? Ascar sputò un grumo di sangue e si sollevò faticosamente sui gomiti, ansimando.
Niente paura, Pulce.
Esalò con un filo di voce. Eppure il terrore la stava raggiungendo, vedendo Sirio avvicinarsi con la lama sollevata verso le nuvole. Di colpo qualcosa si illuminò alle sue spalle, disegnando un cerchio perfetto nel mezzo del nulla assoluto. Ah! La ragazza spalancò gli occhi incredula, ancora avvinta a Rudy, vedendo il portale runico di Nazar che si apriva nel vuoto dietro alle spalle di Sirio. Quando qualcuno gli crollò addosso, da qualche metro di altezza, urlando come un pazzo, la ragazza si convinse di essere definitivamente impazzita e si lasciò sfuggire un verso di sgomento e incredulità. Nicholas vibrò la sua Flying V verde acido sul collo dell'Arit, colpendolo violentemente con la chitarra pervasa di energia azzurra. «Nick!» gridò la ragazza, del tutto sbalordita. Per un momento si era convinta di vedere spuntar fuori Nazar ed anzi ci aveva sperato parecchio. Cosa cazzo ci faceva lì Nicholas?
La chitarra si spezza in due, ma il pesante colpo andò a segno. L'energia azzurra di Nazar, che era intrisa sullo strumento, fendette la nube oscura, abbattendosi sulle vertebre di Sirio come un maglio. Il collo del magico si spezzò con uno schiocco tremendo, mentre Nicholas richiedeva dall'alto e rovinava sul terreno. Il trasmutante sorrise, ancora sanguinante. Quella era l'apertura che gli serviva. Rudy fece uno sforzo sovrumano, rimettendosi in piedi e sputando sangue dalla bocca. Avvicinò i palmi e una luce scarlatta incominciò a accendersi tra le sue mani tremolanti, roteando lentamente. Envy afferrò il suo ragazzo per un braccio e lo trascinò all'interno della cupola, col cuore che correva come un treno. Non riuscì nemmeno a parlare, tanto era sconvolta. Nicholas si raddrizzò, inginocchiandosi davanti a lei, carezzandole il viso e sussurrando le parole dolci. Poi le schiuse le labbra in un bacio, cancellando per un momento tutto il resto del mondo. La sfera del nodo creme si crebbe tra le dita di Ascar, mentre il corpo riverso nell'erba di Sirio già incominciava a rigenerarsi, grazie alla nube oscura, sussultando. «Sei pazzo a venire qui!» riuscì a dire la ragazza. Envy prese la faccia di Nick con entrambe le mani e lo guardò con un viso sconvolto, che non riusciva a nascondere un fondo di divertimento. Si sentiva anche elettrizzata per quel gesto folle, suo malgrado. Lui sorrise, scuotendo il capo.
«Ovvio che sono venuto. Io ti amo, scema!»
«Ma come hai fatto? Quello era...» Envy si zittì un istante e una scintilla di consapevolezza le baluginò nello sguardo. Osservò un bagliore di energia azzurra estinguersi dalla fronte di Nick. «Ma allora, ecco cosa stavate confabulando tu e Nazar!»
Nick rise, scostandole una ciocca dietro l'orecchio e mandandole di nuovo il cuore verso le stelle.
«A quanto pare Nazar è qualcuno che mantiene le promesse.»
Lei scosse il capo. «Voi siete due squilibrati. Quando lo vedo mi sentirà...»
Il collo di Sirio si risanò e il ragazzo si rimise in piedi con una furia omicida che gli deformava i lineamenti. La caligine oscura gli agitò gli abiti e la capigliatura, e quando aprì bocca per urlare, ne uscì un grido talmente roco da farlo somigliare a uno scuro.
Rudy corse, col nodo cremisi ancora carico per metà verso il magico, deciso a giocarsi il tutto per tutto. Ma qualcosa percosse Sirio prima di lui, in un colpo aspro, sdegnato.
Il trasmutante inchiodò, incredulo, guardando il pozzo nero pervaso da fulmini attraverso cui il nuovo arrivato era spuntato all'improvviso. Envy soffocò un grido. Nick la strinse, sentendo di star tremando. Sirio fu proiettato così lontano da sparire alla vista. La violenza con cui Banjok lo aveva colpito per toglierselo di mezzo era stata tale da fargli letteralmente spiccare il volo. Un gesto tanto crudele che se Rudy non gli avesse visto addosso la stessa coltre caotica non avrebbe mai pensato che i due fossero alleati. Si capiva chiaramente quanto Banjok fosse incollerito nei confronti di Sirio. Dunque, anche in quello ci avevano visto giusto. Ed anche in quel caso giocava a loro favore. Quei due esseri immondi avrebbero creato ancora più problemi uniti tra loro. Ciò che tornò indietro dopo il colpo fu solo la nube caotica nella quale il magico era stato avvolto fino ad allora, che il Crusian richiamò a sé allungando il braccio. Lo strato tenebroso lo avvolse, conferendogli un aspetto leggermente migliore. L'essere sembrava provato. Metà del suo volto era una maschera ustionata, totalmente tesa all'indietro, come se qualcosa lo avesse investito con una violenza tale da sradicargli quasi via la pelle dal viso. Aveva l'abito rosso in brandelli e la metà del suo corpo emerse lentamente dalla fossa buia in cui era stato immerso fino a quell'istante. Il buco emanante fumo nero e saette gli si richiuse ai piedi, stridendo, disegnando lampi di luce su quel volto deforme dal ghigno assassino. Rudy sollevò coraggiosamente la sfera infuocata al cielo, continuando a caricarla, fissando negli occhi malvagi del mostro senza più retrocedere di un passo. Notò che le gambe di Banjok svanivano all'altezza del ginocchio. Qualsiasi cosa gli fosse successo, lo scontro con Nazar doveva averlo ridotto parecchio male. E nonostante ciò, tutta la sua persona vibrava di astio, negatività e caos. Nulla che lui o Envil avrebbero mai potuto affrontare da soli, men che meno vincere. Eppure, non c'era altra scelta. Dovevano battersi o morire. Il mostro
teneva le braccia scheletriche adagiate lungo i fianchi, con le maniche lacerate che le scoprivano. Contrasse per un momento le dita acuminate, emanò qualche parola in una lingua che neanche Rudy conosceva, facendo agitare i fili d'erba. Quella voce pareva provenire dritto dagli inferi. Il volto del Krusian era scavato, ricoperto di sangue, ma non aveva perso la sua perenne espressione spietata. I luminosi occhi fermi trapassarono lo sguardo di Enville e lei percepì quanto quel mostro la odiasse. La ragazza si alzò in piedi dietro Askar, trattenuta per un braccio da Nick.
«Fermati, Enville! Non ti muovere!»
La ammonì immediatamente Rudy, irrigidendosi, col nodo che gli sussultava nella mano, smuovendogli tutto il braccio. Quella era l'unica fonte energetica che gli fosse rimasta in corpo e l'unica luce ancora accesa, a parte quella dell'ardore nei suoi occhi. Lei imprecò, invocando comunque lo scettro con ogni briciolo di forza che si trovò dentro.
«Non ti lascio morire da solo!»
«Qui non muore proprio nessuno!»
ribatté Rudy, mentre il sorriso perfido e scriteriato di Banjuk si spalancava tra quelle fauci, quasi lacerandogli in due il cranio bianco. La chioma bruciacchiata del Krusian fluttuò, scossa dal drappo di tenebra, danzandogli attorno. Un verso profondo gli usciva dal ventre, più simile a un ringhio che a una risata. Pensando del fatto che la bestia non si fosse ancora mossa, Rudy gridò, correndogli incontro, pensando il suo malgrado. Arit in vita, Arit in morte, Arit nella sorte. Non riuscì neanche ad avvicinarlo. Banjuk mosse un singolo passo verso il ragazzo e la nube oscura gli saettò incontro, emanando un'onda d'urto irresistibile. Il cavallone di energia nera colpì Rudy e il nodo creme si conflagrò, respingendo il ragazzo all'indietro. Il suo corpo tornò rotolando fino alla cupola, sprizzando altro sangue. Il Krusian continuò ad avanzare lentamente, come se gli costasse parecchia fatica, ma inesorabile. Enville uscì dallo scudo, riuscendo a farsi mollare da Nick. Lo chiuse all'interno dello scudo utilizzando un piccolo quantitativo dell'energia dello scettro. Il ragazzo ci si schiantò sopra, ricadendo all'indietro. Imprecò col volto terrorizzato, chiamando a gran voce e sbattendo inutilmente i pugni sulla cupola. Enville si parò davanti a Rudy, sorreggendo lo scettro con entrambe le mani e fissando quella mostruosità dritta in fondo agli occhi.
«E così ci si rivede, schifoso!»
esternò in tono aspro.
«Volevi me? Mi hai trovata, sono qui!»
«Enville! No!»
gemette Askar alle sue spalle. Provò a rimettersi in piedi, ma il corpo non volle saperne di muoversi. Le rune del sole riuscirono in qualche modo a emergere, lampeggiando fiaccamente, ma la loro cura pareva troppo flemmatica. Banjuk fu a meno di un metro da loro, ed Enville non si mosse. Sarebbe morta lottando. Non avrebbe lasciato l'amico, l'uomo che amava, a quella bestia senza combattere.
«Fatti sotto, non ho paura di te!»
urlò, con tutto il fiato che aveva in gola. Una minuscola fiamma rossa le accese lo sguardo. Parve aizzare il Krusian e inorridirlo in parti uguali. Si mosse avanti con più rapidità e Enville fu pronto a morire proprio lì, in quel momento, stringendo forte lo scettro in mezzo a quell'immenso campo di papaveri blu. Poi qualcosa avvinghiò Banjuk per le gambe. Sorpresa, Enville sentì una forte oscillazione scuotere l'intera dimensione bianca, mentre il corpo della bestia si contorceva all'indietro, avviluppato da catene infuocate apparse dal suolo. Altre corde di fuoco le attinsero le braccia, stringendoglisi attorno al collo. La beffa gridò, rantolando in un verso gorgogliante, e dietro di lui qualcosa si mosse, brillando con aggressività. Quando un portale si spalancò dietro al mostro, svelando un uomo. Rudy, credete di essere già morto, di avere le allucinazioni. Eppure, quell'energia, sebbene amplificata a dismisura rispetto a quella che ricordava, era inconfondibile. Gli premeva sulla pelle. Nonostante fosse coricato nell'erba e avesse la vista annebbiata, riuscì a scorgere con chiarezza all'interno di un faro, dentro a quell'apertura rumorosa e contornata di rune. Riusciva perfino a vedere attraverso i vetri di quel faro, affacciati su un mare splendido, sferzato dalla luce solare. L'uomo alto, erculeo e possente, che teneva aperto il passaggio con un braccio e comandava le funi arroventate con l'altro braccio proteso, gli spedingolò un magone, una nostalgia che lo presero totalmente di sorpresa. La barba dell'uomo incorniciava il bel volto un po' squadrato dell'individuo. I copiosi capelli gli ricadevano intrecciati sulle spalle, i suoi occhi, accesi di essenza elementale, incontrarono quelli di Rudy in pochi attimi. Si riconobbero immediatamente. In un lampo, i ricordi della Galaverna si affollarono nella mente esausta del trasmutante. Un misto di tristezza e gioia gli risalì dal petto alla gola. L'uomo gli sorrise, in un fare rassicurante, accecandolo parzialmente con l'intensa luminosità emanata dai suoi parabraccia dorati intarsiati, dai quali confluiva la sua essenza di arit lucente. Gli strumenti vibravano di potenza, alimentando il portale e le catene incandescenti che ancora cingevano il Crucian. Una lacrima scivolò sul volto stanco di Rudy.
«Dennis!»
mormorò. Rise per il sollievo e sentì un dolore acuminato trapassargli le costole. Enville sentì le gambe smettere di reggerla per lo spavento e ricadde seduta. Nicholas fu subito accanto ai due e guardò ammutolito Van Jook contorcersi tentando di liberarsi. Quelle urla di patimento erano fin troppo simili ai versi raccapriccianti delle ombre, gli accapponarono la pelle. Subito dopo, una nuvola di capelli rossi trotterellò dall'interno del varco, passando sotto alle possanti braccia di Dennis. Un secondo travolgente moto di sorpresa colse Rudy. Fissò la ragazzina, di circa 15 anni, in jeans, converse rosse e maglietta a righe, che correva davanti a loro, piazzandosi dritta davanti al mostro. I riccioli rossi le ricadevano morbidamente attorno al collo e stringeva in mano qualcosa che il ragazzo non riusciva a vedere dalla sua posizione, ma che avvertì ronzare d'energia fino a lì, riconoscendolo immediatamente. Boccheggiò, provando nuovamente ad alzarsi senza successo. Era paralizzato. A conferma della sua teoria, lo strumento della ragazzina si allargò di colpo, diventando enorme, sovrastandola di mezzo metro. Il pennello gigante, che la piccola Arit impugnava fieramente, infuso di luce ambrata, sfoggiava la runa d'Agaz in una scalfittura sul dorso portone. L'effetto era alquanto fiabesco, e quel pennello gigante era in qualche modo perfetto tra le mani di quella giovane. L'Arit si voltò a fissare Rudy, svelando un volto vispo contornato di lentiggini. Le lacrime gli pizzicarono le ciglia. Gli occhi blu lo studiarono per un momento, poi la ragazzina ammiccò.
«Saluta il babbo blu per me, ok?»
gli disse nella mente, lasciandolo senza fiato. Allora era davvero lei. Era cresciuta tantissimo. E, a dispetto di quanto avesse creduto in passato, l'aveva riconosciuto. Isabella chiese a tutti di stare indietro e di mettersi al riparo sotto lo scudo protettivo che Dennis aveva appena generato a fianco al portale unico. I tre obbedirono. Nicholas si caricò rapidamente loro di spalla e prese Enville per mano, infilandosi sotto la cupola. Isabella maneggiò il voluminoso pennello con maestria, come se non pesasse niente. I suoi capelli sobbalzarono in quelle movenze. Lo strumento si illuminò, mentre lei lo agitava alla svelta, incominciando a dipingere qualcosa nel vuoto. Una chiarissima linea di colore apparve nell'aria. Isabella spiccò un enorme salto per salire più in alto che le riuscì. Dennis la aiutò, dandole una spinta con la propria energia, senza neanche aver bisogno di imporre le mani. Van Jook, avvolto nelle fune ardenti, strillava, si dimenava come un ossesso, vomitando oscenità e fumo nero dallo squarcio zannuto. Per quanto rumore facesse, però, le fiamme lo tenevano avvinto senza lasciargli scampo. La ragazzina planò elegantemente nel cielo e tracciò un immenso arco da un estremo del prato all'altro, proprio davanti alla bestia. Poi atterrò. Il pennello tornò piccolo e l'inchiostro brillò prepotentemente. Da quella traccia si aprì un tunnel rifulgente, che per qualche istante fu soltanto luce purissima. Mangio che gorgogliava dibattendosi. Dalla luce risplendente incominciò a manifestarsi un paesaggio desertico che rivelò una sabbia innaturalmente candida ed un cielo curiosamente arancione, come se stesse prendendo fuoco. In quel cielo risplendevano miliardi di stelle, strane linee dorate lo varcavano in ogni direzione. L'energia emanata dal foro si fece opprimente. Si levò un vento impetuoso che spettinò tutti i presenti. Isabella rise di gusto, aprendo le braccia. Infine, l'occhio di Kairos, maestoso, solenne, infuriato, si affacciò da quell'apertura magica, incendiato d'energia azzurra. Le scaglie brillanti d'argento e blu che si incresparono attorno e la pupilla a fessura, grande come una quercia, agganciò lo sguardo terrorizzato di Panchok. L'essenza della bestia divina scosse il terreno. La corrente irruenta di quel vento sversò gli alberi, i fiori, l'erba. La sabbia del deserto fuoriuscì in piccoli vortici e il Crusian strillò di dolore. L'essenza caotica che ancora lo avvolgeva si diede alla fuga, abbandonando il suo corpo e svanendo in un denso sbuffo nero. Il corpo di Panchok venne pervaso da una potente fiamma azzurra che gli squagliò la pelle e lo consumò fino al midollo, spegnendo ogni lamento. Le catene di Dennis si estinsero e i resti di quello che, in un tempo molto lontano da lì, era stato un Crusian, ricaddero in terra in un patetico mucchietto di cenere. Envy, Laskar e Nicholas emisero un verso all'unisono. Kairos decise di dedicare uno sguardo anche un po' più in là e l'ultima effigie che tratteneva il resto degli spiriti Arith semplicemente si dissolse come una bolla di sapone. Ogni cosa scomparve, baule, nube oscura, catene. Gli spiriti si liberarono nel cielo, liberi da quella gabbia. Un rumbo sordo si udì fino a lì, in lontananza, quando le catene si estinsero.
Ilios è libero,
sussurrò Rudy. Il drago parve soddisfatto. Spedì un ultimo sguardo intenso, strano, carico di un sentimento che il trasmutante non seppe spiegarsi, in direzione della piccola Isabella, che gli sorrise. Poi si ritirò, il tunnel sparì e l'inchiostro si spiaccicò sul prato. La luce si spense ed il vento tornò docile. La ragazzina si esibì in una riverenza, trotterellò verso il cugino e scoccò un bacio ai tre ragazzi ancora intontiti. Dennis posò la mano destra sulla spalla sinistra e chinò il busto.
Luce e pace, guerrieri della luce,
scandì in tono solenne, con un tono di voce profondo che Rodino gli riconobbe. Dopodiché ritirò il braccio e il portale runico si richiuse ronzando, strappando i cugini alla loro vista. La cupola che aveva contornato i tre fino a quel momento si disperse. La pace tornò nell'intera vallata e il silenzio pervase ogni cosa, accompagnato dal sussurrare misterioso della brezza. I tulipani ripresero a danzare, spargendo nell'aria il proprio fluvio, come se non fosse mai successo niente.
Caro viaggiatore, ti ringrazio per essere arrivato fino a qui. Non perderti la fine di questo viaggio venerdì prossimo, con l'uscita dell'epilogo e dei ringraziamenti, tutti per te. Che la luce di Kairos ti accompagni e che le viole fioriscano sul tuo sentiero, sempre. Non perderti nella selva oscura. A presto!